1986, appunto da un'idea di Giancarlo Rizzardi insieme a Tommaso, diciamo è stata un po' una loro invenzione, con l'appoggio dell'allora amministrazione comunale, che insomma fu molto lungimirante, devo dire, in questo senso. E, appunto, però il 31esimo, perché poi qualche edizione ci è scappata, diciamo, per problemi vari. Però, insomma, adesso siamo ripartiti da un paio d'anni e quindi siamo pronti, diciamo, a affrontare al prossimi 30 anni, diciamo. E detto questo, niente, vi lascio un attimo la parola a Maresa Andreotti, che è consigliere comunale e che ci porta i saluti dell'amministrazione.
Nell'ambito del jazz, e quindi il maestro Bruno Tommaso e il professor Francesco Martinelli. Semplicemente questo, vi auguro a tutti una piacevole conferenza e grazie a voi per questa iniziativa.
Allora Bruno, adesso tocca a noi, prima o poi. E io ringrazio naturalmente il Festival per avermi invitato a condurre questa conversazione con Bruno Tommaso, che è un musicista che è stato importante per tutti noi, tutto quello che abbiamo ascoltato da lui, non soltanto in campo musicale, ma anche come insegnamento e come contributo alla costruzione di un ambiente musicale jazzistico italiano. Questa Mission Impossible, come dice il titolo della conferenza che ha dato Alessandro, nel tuo caso com'è cominciata questa missione impossibile di fare musicista jazz in Italia?
È cominciata molto bene. E devo dire che questa missione, abbiamo messo questo titolo, Impossible, ma in realtà non è vero. È una missione possibile, ma è una missione molto difficile. Adesso, per esempio, a proposito di cellulari, vi racconto una cosa. Io ho fatto, a un certo punto della mia vita, sono diventato un insegnante di conservatorio. Andando più avanti sono diventato insegnante di jazz. E naturalmente questo succedeva a Napoli. E allora già esisteva il problema del telefonino, no? Allora risolsi il problema in questa maniera. Ragazzi cari, se volete potete usare il cellulare. Potete rispondere, se volete, ma dovete pagare il prezzo, cioè offrire il caffè a tutti i presenti in aula in quel momento. Quindi non ci furono problemi. Il problema però ci fu quando un ragazzo distrattamente rispose al telefono durante le prove dei Sacred Concert di Ellington, che consisteva in un coro di una sessantina di persone, più la big band, più i solisti, più un paio di direttori. Quindi doveva offrire il caffè a un'ottantina di persone. Naturalmente l'abbiamo graziato. E così, la stessa cosa vale per oggi, insomma, in linea di massima. Se potete, non usate il cellulare. Grazie. Ah, devo rispondere a Marcello.
Se no scendiamo giù dall'Aristo e pagate voi.
Sì. Oh, detto questo, è stata una cosa difficile, ma non è stata, insomma, non è stata impossibile. Sono diventato musicista di jazz, ho preso un totale, poi entrerò nei dettagli. E sono stato anche molto fortunato, fortunato perché ho attraversato un'epoca molto particolare, cioè sono nato nel 1946 e sono ancora vivo. E durante questi 72 anni, perché 73 li devo ancora fare, l'Italia non ha conosciuto la guerra e quindi in questo sono stato fortunatissimo. Il resto lo dico dopo.
Va bene, ma dici qualche dettaglio poi su come è cominciata effettivamente questa avventura.
È cominciata così. Mi sono iscritto in conservatorio e il primo giorno di lezione il mio insegnante di contrabbasso, grande maestro Salvatore Pizzianti, che era piccolo, sardo e cattivo, mi disse: non ti venga in mente di fare jazz. Allora, io siccome allora studiavo anche giurisprudenza, o meglio, facevo finta di studiare giurisprudenza, impiegai circa una mezz'oretta per, appartenendo alla Costituzione italiana, articolo 33, per spiegargli, esatto, l'arte e la scienza sono liberi e liberi ne il loro insegnamento. Quindi in una mezz'oretta circa lo convinsi al fatto che io eventualmente avrei potuto fare anche jazz. Dopodiché lui è stato tranquillo per 7 anni, finché non mi sono diplomato. Ogni tanto, come dire, mi prendeva in giro, nel senso che se arrivavo impreparato e non beccavo delle cose, mi diceva: hai visto? Hai fatto una jam session ieri sera, si sente, si vede, hai la mano rigida. In realtà non era vero, cioè io suonavo male perché non avevo studiato, punto, non c'è altro. Il jazz in questo non c'entra niente. E dopodiché sono successe dei fatti interessanti che sicuramente vi posso raccontare, anzi vi racconterò, ma io devo partire da prima, perché se no non si spiegano i fatti che vi racconto e che serviranno anche a capire come è andato il mio rapporto con il jazz e perché sono riuscito a essere vivo e vegeto fino a oggi, anche in buona salute, spero. Vado?
Prego.
No, perché io mi sono preparato, eh. Si sente?
Si sente, sì. Si sente che ti sei preparato e si sente anche la tua voce.
Allora, io ho preso anche appunti, ho studiato e non sembrano così. Allora, signori, io in quanto musicista di jazz, ho presunto tale, sia il musicista che il jazz è presunto, e oggi darò i numeri, come giusto che sia. Per dare i numeri, intendo dire, non è una cosa che vi deve stupire, perché tra i numeri con la musica e col jazz c'entrano. Anzi, arriviamo da lontano, perché nel Medioevo, e il professore qua mi dirà sì o no, c'erano le arti del trivio, le arti del quadrivio. Nelle arti del quadrivio c'era l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. In più, possiamo aggiungere che nel corso di tutta la vita musicale mia, insomma, ho badato molto ai numeri, tant'è vero che uno dei pochi dischi di cui non mi vergogno, e sono veramente pochi, ce n'è uno che si intitola 6x30, anche i numeri danno poesia, che è un disco che ho fatto con Paolo Fresu quando ancora non era famosissimo. Era già famoso, ma insomma non come oggi. E di conseguenza, ovviamente che se parto con i numeri, chi si occupa di jazz immediatamente va al 1917, no? Cioè l'anno in cui è uscito il primo disco di jazz e così via. Ma sono tutte cose che voi sapete, è inutile che mi metta a parlare del primo disco di jazz, del fatto che sono passati 100 e qualche cosa anni da quel disco, sul perché è uscito, eccetera, eccetera. Lo sapete già, se non lo sapete ne parliamo al bar. Invece partirei più avanti, proprio perché l'oggetto di questa conversazione è proprio il rapporto che può esserci tra un musicista italiano e questa musica. E allora parto dal 1928. Che succede nel 1928? Succede che c'è un signore che si chiama Antonio Gramsci, il quale non se la passa benissimo, perché sta tra esilio, galera, insomma, situazione insomma, non brillante. E tra le tante cose che riesce a fare, malgrado tutto, è occuparsi di jazz. Adesso qua non mi voglio sbagliare, per cui sono costretto a leggere con gli occhiali buoni quello che ha detto Gramsci nel 28. Dice, ma perché non ce lo dici? E poi ve lo spiego, no?
Fa sempre bene saperlo.
Si tratta di fenomeni musicali che esprimono nel linguaggio che più ripetutamente comunica immagini e impressioni di una civiltà non solo estranea alla nostra, ma certamente meno complessa di quella asiatica. Questo è quello che pensava Gramsci del jazz. Naturalmente, mi sorge il dubbio, due punti, ma Gramsci nel 1928, con tutti i guai che ci aveva, la galera e tutto il resto, ma che jazz avrà sentito? Cosa gli avranno fatto passare per jazz? Vabbè, comunque, in ogni caso, per Gramsci il jazz è una musica estranea. Questa è la visione da sinistra. Vediamo la visione dall'altra parte. Perché, dice, ma di Gramsci a noi che ce ne frega? Beh, a un ragazzo appena maggiorenne degli anni 60 con una certa propensione alla libertà, al progresso, eccetera, eccetera, Gramsci interessava. Guardiamo da destra. In casa mia, nella libreria, potevi trovare, nella piccola libreria, potevi trovare, naturalmente, come in molte case borghesi, un vocabolario. In questo caso era il dizionario enciclopedico Melzi, un fortunatissimo dizionario enciclopedico che fin dai primi del Novecento ebbe decine e decine di edizioni. L'edizione che era in casa era del 1930 abbondante, 30, 31, adesso non più a numeri. A proposito di numeri, E naturalmente questo adolescente cosa fa quando vede il Melzi? La prima cosa che fa dice: adesso vado a cercare cos'è il jazz. Allora, definizione di jazz, due punti. Strumento musicale dei negri americani composto da piatti e tamburi. E questa è la visione da destra. Adesso volete capire che un ragazzo di allora, a sinistra vede che la musica è estranea, dall'altra vede che il jazz è uno strumento, e tutto sommato il jazz gli interessa, comincia ad avere un po' di annebbiamento, con un po' di indecisione. Ha qualche problema. Ma, dico, a questo punto, guardiamola invece in maniera più precisa questa cosa, cioè indaghiamo sul jazz in quanto rapporto con i musicisti, ma anche rapporto con le istituzioni, cioè quanto le istituzioni italiane hanno avuto a che vedere col jazz, e quindi nel momento in cui queste istituzioni o vanno contro o lo ignorano, voi capite che le difficoltà che già questo giovane aumentano via più. A che serve entrare anche in questo dettaglio? Serve perché i giovani di adesso, cioè quelli che oggi hanno 18, 20, 25 anni, 30, pure di più, ogni tanto avrebbero bisogno di qualche ripassino storico. Perché noi diamo per scontato che all'università, se vuoi fare il farmacista, trovi la facoltà di farmacia. Diamo per scontato che se tu vuoi fare l'avvocato ti iscrivi a giurisprudenza, o l'ingegnere ti iscrive a ingegneria. Ma se vuoi fare il musicista di jazz, dici: dove vado? Beh, mi iscrivo in conservatorio dove fanno jazz. È una cosa scontata. Così. Piovuta dal cielo? No, non è piovuta dal cielo. Infatti vi sto cominciando a descrivere perché non è piovuta dal cielo. E perché, appunto, la missione di essere musicista di jazz è una missione, non esageriamo, difficile. Bene, allora, il prossimo numero di cui ci occuperemo è il 1930 o 1945, è uguale. Perché? Perché il decreto, il Regio Decreto 1945, è stato fatto nel 1930. E di che cosa si occupa? Si occupa dell'ordinamento dell'insegnamento della musica in Italia. Siamo in un'epoca che, insomma, non è un insulto dire che è fascista, perché quello è, che vi piaccia o no. Il ministro dell'educazione nazionale, perché allora non si chiamava pubblica istruzione, attenzione, si chiamava Balbino Giuliano, che è un nome bellissimo, perché Balbino è il piccolo Balbo. Giuliano è un cognome dalle nostre parti, cioè del sud, profondo sud, ma quanto pericoloso. Bene. Il ministro fa il re firma il decreto. Questo decreto dura molto, attenzione, dura fino a qualche anno fa, e non escluso che sia valido anche adesso, e vi spiego perché. In base a quel decreto venne riordinato tutto il funzionamento dei conservatori di musica. Quindi come funzionano, quanti anni sono i vari corsi di strumento, i programmi dei diplomi, eccetera, eccetera. Materie complementari e tutto il resto. Bene, siccome recentemente, cioè poi ne parlerò, è stata fatta una riforma, più di una anzi, questo decreto ovviamente man mano decade, però non decade il corso di studi già intrapreso. Per cui se per esempio un ragazzo nel 1999 è iscritto al primo anno di pianoforte e viene più volte bocciato, ha diritto a prendere il diploma finché non ha finito. Quindi adesso magari non più, ma fino a qualche anno fa era ancora in vigore il decreto Reggio del 1930, con il quale abbiamo dovuto fare i conti, io come studente e in seguito io come professore, per una bella fetta della mia carriera. Bene, a questo punto voi mi direte: beh, dal 1930 a oggi ne è passata di acqua. Io direi che non è successo granché in realtà, fino alla fine degli anni 60. Voi mi direte, ma come, non è successo niente nel jazz dal 30 al 60? No, nel jazz sono successe una marea di cose, ma nel rapporto in Italia tra il jazz, tra le istituzioni italiane, pubbliche o private che siano, non è successo un granché. Qualcosa sì, qualcosa è successo, ma non è al centro del nostro argomento. Se siete uomini curiosi o donne curiose, ce lo potete chiedere alla fine, magari posso entrare nel dettaglio delle poche cose che sono successe, importanti. Invece, scusa, guardo gli appunti perché sennò mi dimentico i numeri. Lo so arrivato. Ecco. Invece noi possiamo fare un'interessante escursione nel momento in cui questo studente, che appunto da sinistra vede una cosa, da destra ne vede un'altra e al centro ne vede un'altra ancora antica, affronta gli studi musicali e entra in conservatorio e finalmente incontra un numero importante che adesso è ritenuto importante, cioè il 1968. Ah, mamma mia, il 68, io posso dire, io c'ero, perché nel 68, signori cari, avevo 21 anni ed ero uno studente, quindi se è proprio io posso parlare del 68, voi non lo so. Benissimo, io vi devo dire che mi sono accorto di aver fatto il 68 quando il 68 era passato, perché a mio modesto parere le cose sono successe prima e dopo, le cose importanti. Nel 68 che è successo? Poca roba. I disordini a Villa Giulia con gli studenti di architettura che menavano ai poliziotti e viceversa, con Pasolini che prende le parti dei poliziotti. E devo dire, in Italia poco altro, poca robetta. È importante invece quello che c'è prima, alcuni eventi culturalmente rilevanti. Per esempio, che vi posso dire, il processo della Zanzara, ne avete sentito mai parlare? Studenti liceali del liceo Parini di Milano che vengono processati perché hanno osato parlare di sesso in un giornalino scolastico. E questo secondo me è molto più importante rispetto ai disordini di Valle Giulia, dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'evoluzione culturale di questo paese. Come pure, dopo, nel 69, 70, eccetera, eccetera, abbiamo avuto invece eventi politici molto più interessanti, ne cito un paio, l'autunno caldo, che è della fine del 69, Piazza Fontana, l'inizio del terrorismo. Quindi, come vedete, la situazione io la vedo un po' diversa, ma sono io, conto quanto i due di coppe. Però, voglio dire, per capire che aria tirava durante questo periodo, appunto, con l'immissione di questo giovane in conservatorio, sentiamo un attimo con che tipo di musica si poteva confrontare. E poi vi faccio un piccolo ragionamento. Ne sentiremo un piccolo scorcio, se no facciamo notte.
Ecco il DJ.
Il DJ adesso brillantemente ci farà sentire, speriamo bene, perché visto che parliamo di musica, sentiamo ogni tanto poca roba, ma qualcosa di musica, sì. Allora, questo col jazz cosa c'entra? Beh, in teoria niente, in pratica però facciamo una piccola riflessione. Questa era musica che si praticava nel conservatorio dove ho studiato io. Una tra le tante musiche che si praticavano, attenzione. e risale a parecchi secoli fa, diciamo siamo tra la fine del 600 e i primi del 700, anno più anno meno. Bene, il jazz esisteva? A mio modesto parere ancora no. Di conseguenza il signor Vivaldi poteva fare del jazz? No, perché non c'era e quindi non poteva farlo. Del resto la domanda che mi faccio è: ma in Africa il jazz c'era? Sicuramente no. C'era della bellissima musica, supponiamo, ma il jazz in quanto tale no. In America nel 600 il jazz c'era? Beh, forse qualche cosa cominciava, non dico a bollire, ma insomma l'acqua si cominciava a muovere, ma ancora ce ne vuole di secoli per arrivare al jazz, quindi neanche lì. Però se noi andiamo a guardare invece questo pezzo, a sentire soprattutto, già afferriamo alcuni dettagli. Per esempio, l'importanza delle pause. Avete notato che dopo la prima ondata di orchestra c'è stata una lunga pausa? Avete notato che a un certo punto c'è un break dove il solista entra e fa l'assolo? Forse non avete notato, per esempio, che il basso continuo c'è un clavicembalo che improvvisa gli accordi. Questo è più difficile da sentire in disco, si vede solamente se si sente e si risente. Insomma, ci sono molti elementi che fanno parte in realtà del linguaggio del jazz, ma naturalmente non possono essere espressi con lo stesso clima, con lo stesso andazzo, con lo stesso swing. Ma lo swing c'è, uno swing diverso, perché Vivaldi non poteva concepire lo swing quale e più o meno è concepito nel jazz, che poi cambia anche da anni a anni e luoghi a luoghi. Comunque c'è. Ci sarebbe anche un altro paragone da fare, che a me non piace, però insomma è utile per capire, perché non mi piace molto il paragone tra gastronomia e musica, lo trovo a volte volgare, però a qualche volta funziona. Avete presente un uovo? L'uovo è bellissimo, può essere buono, fresco, fatto una gallina che ha vissuto sempre in terra. Bene, però quell'uovo non è una maionese, è un uovo. Avete presente l'olio toscano, meraviglioso, dalle olive di prima spremitura? Buonissimo, è olio, ma non è maionese. Se noi mischiamo l'uovo con la maionese, l'uovo con l'olio, otteniamo forse, come ai tempi di mia nonna, la maionese. Attenzione però, la maionese può impazzire se non ci mettiamo qualche goccia di buon senso, cioè di limone. Se non ci mettiamo qualche goccia di creatività, qualche goccia di buon gusto, qualche goccia di intelligenza musicale. Per cui non è che tu metti la musica europea, quella africana, li miscoli, tra tra tra, fai la maionese e ti viene bene. No, può venire pure una cosa che non è un granché, o che addirittura impazzisce. Se chi la fa e chi la suona, chi la scrive, chi la compone, invece ha la testa giusta, esce fuori una meravigliosa maionese. Ci siete? E questo più o meno è il punto di partenza che dal punto di vista musicale volevo in qualche maniera condividere con voi, come si usa dire adesso, condividere, che per un altro senso. Bene, questa era la musica che si coltivava in quel piccolo francobollo che sta lì tra Italia centrale e qualche altro paese, di musica che comincia nel 600 e finisce ai primi del 900. Tutta l'altra musica del resto del mondo in conservatorio non si praticava proprio, né quella che c'era prima né quella che arriva dopo, salvo piccole eccezioni dovute a singoli docenti, singoli intellettuali, chiamiamo così, diciamo pure questa parolaccia. Di conseguenza, nel momento in cui, a seguito di quello che avvenne nel 68, ma dico io secondo me molto dopo o un po' dopo, cominciò a svegliarsi anche il conservatorio. Si svegliò con molta calma, senza fretta, attenzione. E avvenne, quindi sto parlando già di un'annata che va tra il 69 e il 70, primi del 71, avvenne quello che io considero l'armata Brancaleone. Tra l'altro l'armata Brancaleone uscì alle fine degli anni 60, quindi siamo lì. Il nome è... In che consiste l'armata Brancaleone? Consiste in un gruppo di studenti del conservatorio. In totale 5, attenzione, di cui mi rifiuto di dire i nomi neanche sotto tortura. Allora, la caratteristica di questa armata Brancaleone era di avere una omogeneità politica incredibile, perché uno era dirimpettaio di Andreotti, figlio di un medico che curava dei parenti di Andreotti. Quindi vi lascio immaginare l'orientamento politico. Un altro era quello che noi soprannominavamo l'unico liberale di Gubbio. Altri due erano, uno era un socialista con tendenze comuniste, l'altro era un comunista con tendenze socialiste. Poi c'era un quinto, di cui vi parlerò dopo. Insomma, a un certo punto, dopo una serie di riunioni clandestine, questi cinque decidono di occupare il conservatorio di Santa Cecilia. Mamma mia, che impresa! Impresa stupenda. E quindi occupano il conservatorio. Naturalmente questa occupazione fallisce. Intanto perché non sono più cinque ma quattro, perché il quinto, di cui non vi ho parlato, uomo gradevole e in buona fede, aveva nel frattempo era stato visto quella mattina a Villa Borghese in dolce compagnia e arrivò in ritardo, a cosa era mai conclusa. Quindi in quattro. Naturalmente la cosa fallì perché noi ci eravamo dimenticati che il conservatorio ha due ingressi, per cui abbiamo bloccato un ingresso ma l'altro è rimasto libero. Quindi vi faccio immaginare la capacità strategiche oltre che di questi quattro personaggi. Bene, veniamo chiamati al direttore del conservatorio, il maestro Renato Fasano, grande organizzatore di eventi, uomo lungimirante, valido appunto organizzatore di eventi, dicono le male lingue un po' meno valido come direttore d'orchestra, tant'è vero che il motto dei Virtuosi di Roma, che era il gruppo che lui dirigeva, dicevano l'importante è non guardarlo, e suonavano benissimo. Vabbè, ma questo è un dettaglio, giusto per fare un po' di gossip. Comunque, la prima cosa che ci disse fu: sentite, io vi posso espellere da tutti i conservatori d'Italia, oppure fate così, fatemi sapere che diavolo volete, e poi vediamo che si può fare. E noi gli abbiamo ordinatamente esposto alcune problematiche inerenti il fatto che il conservatorio, come dire, attuava la sua attività nell'ambito della legge del 1930, non era quindi di conseguenza più adatto per l'evoluzione della società, per l'evoluzione sociale, per l'evoluzione politica e tutto il resto, culturale. Bene, vedrò quello che posso fare, adesso levatevi di torno prima che ci ripenso. E così, qualche anno dopo, cioè un paio di anni dopo, neanche tanti, entrarono in conservatorio una serie di corsi innovativi, devo dire. Un po' di corsi innovativi che comprendevano musica elettronica, che comprendevano, già c'erano alcuni seminari di musicologia, di etnomusicologia, di acustica e così via. Qualcosa c'era già e venne ampliato. E grandissima novità, entrò un corso di jazz. Venne affidato a quello che in quel momento tra i musicisti di jazz aveva più diplomi, cioè Giorgio Gaslini. Bene, questo corso inizia nel anno scolastico 1971-72 e muore alla fine del 73. Dico muore perché? Muore per un banale motivo italiota, che è molto semplice: cambia il direttore è nemico del precedente e quindi cerca di levare tutto quello che il precedente aveva fatto. Che fosse buono o meno buono non ha importanza. E così fu, successe che dal 73 fino a al 2000 e un tot, adesso non mi ricordo l'anno, 2002, di jazz al Conservatorio di Santa Cecilia non si è più sentito parlare. Bene, questo vi fa capire a questo punto quanto non sia facile la vita e l'attività e il rapporto che può avere un musicista con le istituzioni italiane, un musicista di jazz intendo dire, che vuole portare fino in fondo questo lavoro. Però, voglio dire, la cosa non muore lì, perché finita l'avventura del conservatorio comunque si era formato un ambiente di musicisti, un ambiente di persone che cominciavano ad avere le idee un pochettino più chiare sul da farsi. Anche quelli che confusamente avevano pasticciato negli anni precedenti cominciano a dire: beh, organizziamoci, prendiamo delle iniziative. Una delle iniziative che io ritengo a tutt'oggi importanti, non fosse altro perché è ancora viva, mentre molte iniziative prese negli anni della contestazione sono purtroppo defunte, questa e pochissime altre, di cui se volete vi dico anche quali sono tuttora vive e vegete, anche se in mezzo alle difficoltà, anche di quello vi posso parlare. Parlo della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Attenzione al nome. Scuola Popolare di Musica. non scuola di musica popolare, che è diversa. In questa scuola, infatti, che nasce da un'occupazione e di cui hanno fatto parte alcuni personaggi che sono seduti qua di fronte a me, con vari compiti, si è cercato di creare un ambiente in cui si confrontassero persone senza pregiudizi dal punto di vista culturale, né da altri punti di vista, che costruissero un percorso in cui c'era posto per tutti, in cui le barriere e i muri fossero abbattuti. Il muro poi, a quanto pare, è caduto nel 1989 a Berlino, ma noi quel muro lì l'avevamo già abbattuto anni prima, o meglio, avevamo tentato di abbatterlo, poi ancora in realtà ogni tanto esiste. Sulla scorta di quello che avvenne in quella scuola, man mano sorsero tantissime iniziative, non solo di tipo didattico, anche di tipo organizzativo. Alcune fallite, altre sono riuscite a stare in piedi per molti anni, magari sono fallite più avanti, altre stanno ancora in piedi. In fin dei conti, questo filo rosso di attività didattiche e di attività, diciamo pure, divulgative, anche di attività concertistiche, una di queste è Barga Jazz, perché in fin dei conti c'è un filo rosso che collega tutti questi eventi. E siamo nel 1986. Siete? Siamo già abbastanza avanti. Nel frattempo che è successo col jazz e le istituzioni pubbliche italiane? Poco, anzi niente. Qualche timido tentativo da parte di ex alunni del primo corso di instaurare jazz nei conservatori, ma rimangono isolati. Finché voi non ci crederete, ma alla fine, diciamo pure, degli anni 80, primi anni 90, uno dei residuati bellici della Democrazia Cristiana, l'onorevole Franca Falcucci, i nomi vanno detti, attenzione, comincia a interessarsi della vicenda e permette a alcuni conservatori di instaurare dei corsi di ausilio didattico che durano un anno, così, tanto per dare una spolveratina di jazz. Si fanno in alcuni piccoli conservatori, o piccoli ma grandi in realtà. Bene, sulla scorta di questo andamento si va avanti con molta fatica, pensando appunto che abbiamo sempre contro quasi tutti o quasi tutti. Ebbene, a un certo punto viene fatto un convegno da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e alcuni rappresentanti del jazz, vi posso dire anche i nomi: Giorgio Gaslini, lo zio Iaco, cioè Gerardo Iacucci, che a Barga tra l'altro ha fatto anche il giurato nei primi anni, nonché Ettore Ballotta, che ai tempi era uno dei più importanti arrangiatori italiani, cominciano a perorare la causa del jazz in questo congresso indetto dal Ministero. Risponde un alto funzionario del Ministero, di cui non farò il nome, ma noi il jazz non è che non lo vogliamo mettere, non lo possiamo mettere, voi non avete un programma. E Giorgio Gaslini, bleffando, come spesso faceva, dice: ma certo che ce l'abbiamo un programma, adesso è tardi, domani mattina ve lo portiamo. Hanno passato questi tre signori tutta la notte a stillare un programma. Un programma, attenzione, fatto su misura per le griglie ministeriali, quindi non solo doveva funzionare, ma doveva funzionare anche per loro, cioè doveva essere fatto in maniera tale da essere approvato. Quindi domani mattina si presentano, boom, e gli buttano in faccia questo programma triennale, post diploma, fatto sulla fattispecie del corso di musica elettronica che già esisteva al Ministero come corso provvisorio. Bene, un po' questa notte dei tre, un po' tutte le telegrammi, lettere e perorazioni fatte dall'Associazione Musicisti di Jazz, che allora era viva. Morale della favola, arriviamo finalmente al settembre, dico i numeri, 24 settembre 1994, allorché c'è un decreto ministeriale che inserisce ufficialmente il jazz come scuola che porta un diploma. È una scuola post-diploma di 3 anni al quale possono accedere tutti gli studenti del conservatorio diplomati in qualsivoglia strumento. Secondo esattamente il programma confezionato da questi tre signori durante la notte. Naturalmente il programma ha qualche magagna, ma io sfido chiunque di voi a farlo e ti dirò che i programmi di adesso forse sono peggiori. Però, su questo, è un'opinione mia, però, e me la tengo per me. Benissimo, siamo arrivati al 1994. A questo punto, wow, si apre tutto un panorama. La cosa comincia a diventare interessante e comincia quel movimento, quel tipo di movimento che io considero meraviglioso, cioè il momento in cui bisognerebbe approfittare della presenza del jazz in conservatorio, non per fare una, come dire, una nicchia all'interno del conservatorio, una specie di ghetto, no? Dove si coltiva il jazz e poi l'altra musica si va da un'altra parte, ma invece approfittare della presenza di questa musica in conservatorio per creare per l'appunto quel confronto, quello scambio, quella crescita reciproca, che è una delle caratteristiche, peraltro, di molti grandi musicisti del Novecento. Volete che vi cito qualcosa? Vabbè, vi cito qualche cosa. Un giorno, non so se al bar o al ristorante, il signor Stravinsky incontra il signor Woody Herman e che gli dice, beh, ce lo scrivi un pezzo? Certo che ve lo scrivo. Vi scrivo un concerto per clarinetto e orchestra jazz, punto. E ve lo dirigo pure nel primo disco. E si chiama Stravinsky e il pezzo si chiama Ebony Concerto. E questo è un... Poi da qua a dire che l'Ebony Concerto è un pezzo di jazz o che è un capolavoro, la cosa mi interessa poco. Mi interessa che Stravinsky e Woody Herman si siano confrontati, abbiano lavorato concretamente su questa, sulla loro musica. Questa è la cosa che conta di più. Ne vogliamo dire un altro che del jazz poi non è mai parlato benissimo? Béla Bartók. Benissimo, Béla Bartók a un certo punto della sua vita compone un pezzo meraviglioso che si chiama Contrasts. Un trio per clarinetto, violino e pianoforte. E lo incide pure e suona lui il pianoforte, ma con chi? Con il signor Benny Goodman. Quindi voglio dire, questi sono gli esempi che mi interessano, in tutto sommato di più. Questi sono gli esempi che bisogna vedere quando noi cominciamo a pensare il jazz in conservatorio. Non è fare il posticino per il jazz con la sua piccola accademia, con le sue piccole regolette, perché il conservatorio ha le sue grandi regole. Il jazz rischia di avere le piccole regole. Robetta. Allora no, diventiamo più reazionari dei reazionari, non va bene. Invece quello che conta, quello che interessa di più, appunto, questo allargamento di idee, questo scambio di idee, questa crescita reciproca. Madonna, mi sembra di star fare un discorso. Vabbè, ho capito una cosa però. Che, no, ho capito che per insomma, come dire, entrare nell'atmosfera di quello che succedeva in quegli anni, disc jockey, preparati.
Pronto.
Per capire quello che succedeva in quegli anni è necessario, secondo me, entrare all'ordine di vedere cosa può fare un musicista a questo punto più maturo nel confrontarsi, no, con l'altra musica. Allora, con chi si confronta? Per esempio un giovane musicista, un po' meno giovane a sto punto, devo dire, comincia ad arrivare qualche piccolo capello bianco, poca roba, ma comunque già c'è, anzi la frezza bianca, come muore. Cosa fa? Scrive un pezzo per banda. Io un pezzo per banda. Con le musiche di Nino Rota, quindi già ci sta la banda, il jazz e Nino Rota. Ah, oh, se permetti, già questo triangolo, già un significato. E ce ne ascoltiamo qualche minuto. L'ho arrangiato tutto, tranne un pezzettino che mi sono fatto prestare da un mio amico, che io ho adattato per l'orchestra, sono partito dalla sua versione. È un bravo maestro che ha vinto pure Barca Jazz qualche anno fa. Vai. Se, potrei anche dire il nome, ma... Facciamo tardi, alle 7 finire. Thank you. Naturalmente per dovere vi dirò che questa è la banda di Ruvo di Puglia e i solisti che avete sentito sono Gianluigi Trovesi al clarinetto piccolo e Jean-Louis Matinier al accordeon fisarmonico, chiamatela come vi pare. Poi c'è anche dell'altro, ma insomma facciamo notte. Benissimo, a questo punto, una volta entrato il jazz in conservatorio, appunto la cosa si evolve, ma c'è un piccolo ma. Una domanda che si sono fatti molti allora, che è questa, ovvero il jazz in conservatorio è entrato, però per entrare a far parte di questo corso ci sono delle persone che prima devono aver fatto un lungo corso a loro volta di strumento classico, cioè un pianista che vuole fare jazz prima deve farsi 10 anni di pianoforte classico per poter poi aspirare al jazz, mentre rimangono fuori dal corso di jazz magari dei grandi musicisti in erba che la musica classica non l'hanno mai fatta e che però nel jazz possono fare delle belle cose. Devo dire che a suo tempo, negli anni 71-73, Gasdini risolse questo problema così inducendo il direttore a creare la figura dell'auditore, per cui dal corso di jazz in realtà, oltre a quelli che erano diplomati, partecipavano anche degli esterni in maniera ufficiosa, che spesso erano più bravi degli interni, tanto per citare un nome a casaccio, Massimo Urbani, ma insomma ce ne sono altri. Torniamo quindi a noi, per cui si pensò che forse si poteva attuare il corso di jazz in maniera diversa. Come si arrivò al risultato? Beh, attraverso il processo di Bologna. Voi mi chiederete, 1999, ecco, tanto per dare i numeri. Ma che cos'è questo processo? Chi era imputato? Nessuno. Il processo di Bologna in realtà è il convegno di Bologna tra i ministri dell'istruzione di vari paesi della Comunità Europea, non tutti, però gli altri si sono adeguati. Il documento finale di questo convegno appunto fu il processo, nel senso che questi ministri si impegnavano a far partire un processo che sarebbe servito a trasformare i corsi universitari in maniera di renderli tra di loro armonizzati, in maniera che fosse più facile fare uno scambio di studenti e di insegnanti, a cominciare dal famoso Erasmus, no? Benissimo, da qui si pensò che la soluzione migliore, che poi poteva essere anche fattibile di cambiamenti e di aggiunte, è il famoso 3 più 2, cioè creare un'università in cui ci fosse un triennio iniziale e un biennio di specializzazione. E la musica che c'entra? C'entra, perché anche su quello, nel processo di Bologna, si decise che i conservatori avrebbero seguito un andazzo simile a quello dell'università. Di conseguenza, in maniera graduale, si arrivò a trasformare la famosa legge 1930 di cui abbiamo parlato fino adesso in una nuova legge che appunto avrebbe instaurato il jazz in maniera diversa, con corsi simili a quelli universitari, con un triennio e con un biennio e con l'accesso senza limiti di età e avendo come titolo di studio semplicemente, come ovvio, la maturità. Quindi uno deve aver fatto l'istituto tecnico, liceo, scientifico, classico, quello che volete voi, ma doveva avere una maturità. E questo valeva a occhio e croce per tutti i paesi d'Europa, naturalmente con delle varianti e con delle eccezioni, per esempio l'eccezione della medicina. La medicina in 5 anni non la fai, ti ci vuole ben altro. Benissimo, a questo punto che succede? Beh, successe che la cosa è stata fatta anche in Italia, è stata fatta anche abbastanza rapidamente, è stata fatta anche rapidamente, devo dire, con cose positive. Per esempio sono entrate in conservatorio persone con grande talento per il jazz e con poca esperienza classica, ma sono entrate in conservatorio anche persone poco preparate, sia tecnicamente che da altri punti di vista. Sono entrate delle persone meravigliose, è entrato anche dell'altro. Ma insomma, questo non mettiamoci a fare le sentenze ai giudici, non ci penso neanche. Penso però a un piccolo dettaglio, e qua i numeri sono importanti. Abbiamo detto 1999 si comincia questo percorso, viene attuato in Italia subito, attenzione, quindi nel giro di pochi anni i conservatori piano piano si sistemano, si allineano a questo nuovo programma che tuttora è quello che vige. Benissimo, ma il conservatorio cosa rappresenta nella preparazione musicale? Dovrebbe rappresentare in teoria, salvo poi fare dei corsi di perfezionamento ulteriori, il massimo, l'università per l'appunto. Sotto l'università che c'è per arrivare all'università? C'è il liceo. Prima del liceo che c'è? La scuola media, la scuola elementare, l'asilo. Bene, allora qui vi dico una cosa. Se è vero che nel 99 e diciamo pure nel giro di pochi anni è cominciato il corso 3 più 2 nel conservatorio, la domanda che vi faccio, ma per fare i licei di indirizzo musicali, che dovrebbe essere il gradino inferiore, quindi mandare in conservatorio persone preparate per fare il conservatorio, quando si è cominciato? E qua vi devo dare i numeri precisi, li devo leggere perché sennò non va bene. Abbiamo detto, bene, 2008-2010, cioè in poche parole, nel 2008 si comincia a fare a preparare la legge sulla gazzetta ufficiale, nel 2010 si comincia a attuare i licei a indirizzo musicale. Bene, quando in conservatorio la cosa era già avviata da 10 anni. Voi capite che questo cosa vuol dire? Vuol dire che prima hai fatto il tetto e poi hai fatto il resto della casa. Alla fine, cosa che ancora deve essere fatta, riordinare di nuovo tutti i corsi in funzione del conservatorio nuovo. Le scuole medie di inizio musicale esistono già, sì è vero, però sono orientate in maniera, diciamo, pure approssimativa, certamente non in funzione di costruire nuovi studenti del conservatorio. All'elementare la musica si fa, sì, forse ogni tanto da qualche buona maestra volenterosa, e alle scuole per l'infanzia si fa la musica, sì, ogni tanto, con qualche maestra volenterosa. Così siamo messi in Italia. Oh, volete sapere quando è diventato definitiva il biennio in conservatorio? Nel 2018, cioè qualche mese fa. Tanto per dire. Ecco come siamo messi. Infine, prima di fare le conclusioni, volevo mettervi al corrente anche di un dettaglio. Io ero insegnante in conservatorio quando appunto uscì il processo di Bologna e quando si pensò di mettere questo 3 più 2 anche in conservatorio. Naturalmente c'è stata una fase sperimentale. Questa fase sperimentale è durata 5, 6, 7 anni, quello che è. Bene, alla fine di questa fase il corso sperimentale è diventata ordinamentale, cioè definitiva. Naturalmente voi mi insegnate che quando tu fai una cosa sperimentale, prima di renderla definitiva, cosa fa un funzionario, un ministro, un quello che volete voi di buon senso? Chiama gli insegnanti o gli scrive o i direttori, va, mi voglio rovinare, e gli dice: come sono andate le cose? Funziona questa cosa qui del 3 più 2? Cosa c'è da cambiare? Cosa non c'è da cambiare? Beh, io vi posso dire una cosa, che né a me né a nessuno dei miei colleghi del conservatorio, nessuno dal ministero gli ha chiesto quali erano gli inconvenienti e quali erano i vantaggi di questo nuovo corso. Di conseguenza loro hanno deciso di farlo diventare un corso ordinamentale senza consultarsi praticamente con nessuno, se non con qualche amico loro. Questa naturalmente non solo è la mia opinione, è la mia esperienza. Bene, a questo punto posso trarre le conclusioni. Le conclusioni quali sono? Uno potrebbe dire, beh, si stava meglio prima, no? Con tutto sto casino dei conservatori fatti male, dove... No, non è vero, adesso non esageriamo. Prima... Io sento dire ogni tanto dai miei giovani colleghi, anche da quelli più anziani, sento dire per esempio, bah, qua non si batte chiodo, non si lavora, nessuno ti telefona, nessuno ti chiama, si suona poco in giro, si suona poco in giro. Beh, io questo discorso di si suona poco in giro l'ho sentito quando avevo 19 anni la prima volta e continuo a sentirlo, sempre uguale. Cioè, perché loro poi mi dicono, ma voi eravate pochi, quindi siccome eravate pochi la suonavate di più. Noi eravamo pochi, ma era poco anche tutto il resto, erano poche anche tutte le altre, era poco anche come dire, l'attenzione da parte delle persone verso il jazz, quindi di conseguenza la cosa è proporzionata. Facciamo un esempio a casaccio. Secondo voi quante persone c'erano fino agli anni 60 che vivevano solo di jazz? Attenzione, vivevano suonando solo jazz, quanti potevano essere? Io ho cercato di pensarci stanotte, va bene? No, devo dire no, ieri notte, sono 2 giorni. 2 mi si dice da là, Beh, anch'io sono d'accordo. Vivevano di jazz due persone in tutto in Italia. Solo di jazz. Oggi, quante sono le persone che insegnando jazz o suonando jazz vivono solo di jazz? No. Sono diverse, sono più di 100. Alcuni sono presenti qua. Si possono permettere il lusso di vivere solo di jazz. Allora non era così. Chi vi parla, per esempio, non può dire che vive solo di jazz o che ha vissuto solo di jazz. Se io non avessi fatto contrabbasso classico, per esempio, non ce l'avrei fatta. Di conseguenza, voglio dire, faccio parte di questo numero. Ma non bisogna scoraggiarsi, perché c'è un'altra cosa da aggiungere rispetto all'evoluzione che può avere questa missione, ecco, questa la chiamo missione, del musicista di jazz in Italia. Ovvero sia il fatto che il jazz oggi ha avuto sicuramente molti miglioramenti, cioè io, i giovani musicisti che sento adesso, i giovani compositori, i giovani arrangiatori, sono bravissimi. Nella maggior parte dei casi sono veramente encomiabili. In più hanno dei mezzi per evolvere la loro capacità professionale che noi non potevamo avere. Non c'era il computer, non c'erano i programmi musicali. C'era un'altra cosa però che favoriva la memoria, che favoriva la ricerca, che favoriva la sensibilità, cioè la trascrizione senza nessun aiuto. È un'altra cosa. Ma non è né peggiore né migliore, sono due epoche diverse, quindi non si può dire è più bello quello e più bello quell'altro, vale di più l'uno, vale tutto. L'importante è che ci si metta il cuore, che ci si metta l'anima. Ecco, qui su questo invece avanzo qualche perplessità. Perché è vero che la musica ha il suo valore in quanto musica, punto e basta. Su questo posso essere d'accordo. Però è anche vero che dietro la musica, accanto alla musica, a supporto della musica, attraverso la musica, si possono comunicare tanti messaggi e tanti valori. Pensiamo, tanto per limitarci a un solo argomento, perché gli argomenti sarebbero tanti, ma prendiamo uno solo, la segregazione razziale. Allora, vogliamo parlare di Freedom Now, che è la risposta di Max Roach a Freedom Suite di Sonny Rollins? Vogliamo parlare dei pezzi di Mingus contro la segregazione razziale? Per dire, parlare di questi valori, ecco. Io sto pensando adesso, ma il jazz in questo momento, 2019, rappresenta la lotta a favore di certi valori sociali? È nel jazz nostro che possiamo riconoscere questa forma di lotta, questa forma di, come dire, di satira, anche se vogliamo, anche allegrozza? Ho difficoltà, sinceramente ho difficoltà. E su questo, secondo me, io è una delle poche cose su cui mi piacerebbe lavorare con i giovani musicisti, cioè indurli a essere più approfonditi, a non limitarsi a quegli aspetti eclatanti, tecnici, e solo esclusivamente quelli tecnici, sennò rischiamo di diventare più accademici degli accademici che abbiamo voluto evitare. Quindi vi faccio un piccolo esempio, che è un omaggio a un paio di musicisti amici miei presenti in questa sala, perché sono loro che suonano, tra gli altri, ed è un esempio di una colonna sonora di un film, dove c'è un pezzo che è un po' una satira contro il potere. Questa satira, allora, in realtà il film non esiste, la colonna sonora di un film che non è stato mai fatto. Siccome il film non è stato fatto, però è stata fatta la colonna sonora. Cioè in realtà nessuno ha mai pensato di farlo, la colonna sonora è nata pensando al film che non c'è, che non ci sarà mai. Poi se volete vi racconto pure la storia di questo film, che è interessante. Ma adesso pensiamo alla musica. Nel corso di questo film, comunque, succede questo, che il protagonista, che si chiama Gesualdo da Venosa, alla fine di una serie di peregrinazioni capita alla corte di Ferrara. E all'autore di queste musiche, poi sarei io, gli è piaciuto pensare che alla corte di Ferrara i servi della corte fossero 314. Dice, ma perché proprio 314? Perché in quei giorni il Parlamento italiano votò a favore di un provvedimento, anzi contro un provvedimento di sfiducia, ecco, nei confronti del Presidente del Consiglio, perché è accusato di aver detto delle bugie. Ma invece in 314 dissero che no, quello lui non ha detto bugie, ha detto la verità. Quindi per me quelli non erano dei deputati, ma erano dei servi. E quindi come servi di... Allora, per far capire, qualcuno l'ha capito, qualcuno no, in che cosa consiste un po' la satira, per individuare il personaggio, sentirete nel tema la citazione che inequivocabilmente, non ce la faccio più, ci porta a capire chi è il personaggio. Naturalmente ci vuole un po' di orecchio fino e beccare bene le note del tema, che non è subito, è qualche battuta dopo.
Il DJ è pronto?
Il DJ è pronto.
Sentiamo.
Sentiamo. Sono forti questi, eh? Forse qualcuno non è riuscito a individuarlo, però avete tempo, perché basta andare nelle principali discoteche italiane, comprarsi questo disco, di cui non vi dico manco il titolo, non vi dico niente, tanto non lo trovate e tanto non avete nessuna intenzione di comprarlo, quindi, però se vi va vi do tutto il tempo di indovinare. Poi mi scrivete e mi dite se ci avete azzeccato oppure no. Va bene, e io avrei finito.
È finito?
Io avrei finito.
Allora, facciamo un applauso.